cari amici, mi auguro che nessuno di voi abbia pregato anche una sola volta come quell'omino chiamato fariseo davanti all'altare, pettoruto, in piedi, sfidante il Padre Eterno. Io, Signore, notate come comincia, io, una preghiera che comincia con l'io. Io sono una persona per bene, bravo. Io pago le tasse alla Chiesa, le decime, tutte, bravo. Io digiuno due volte alla settimana, manco una volta è obbligato. Io faccio il doppio, sono speciale. Io non sono come quello laggiù, ladro, adultero, pubblicano, peccatore. Io mi auguro che mai nessuno di voi abbia pregato così. Questa non è una preghiera, questa è un'autoincensazione insultante della verità e degli altri. Questa è la scena che è davanti agli occhi di oggi, una scena che conoscete da sempre. Ma mi ha dato pensiero nella riflessione. Questi due omini, l'uno che si credeva giusto e l'altro che si batteva il petto con gli occhi ribassi verso la terra. Signore, sono un peccatore, abbi pietà, io sbaglio ma ti voglio bene. Ecco, queste sono le due figure. E voi mi direte, ma io quale figura ho dentro di me? Tutte e due. Ve le farò vedere, tutte e due. Noi siamo un po' pubblicani e un po' farisei, amici. Ma questa preghiera dei due introduce un grosso discorso. Qual è il tema che oggi la Chiesa ci propone per la riflessione? È il problema della salvezza. E infatti Gesù dice, per poter capire, guardiamo l'inizio e guardiamo la fine. Disse questa parabola contro alcuni che presumevano di essere giusti. Questi, il pubblicano, tornò a casa salvato, l'altro condannato. Giusti, chi è giusto? Cos'è la parola giustificazione? Amici, voi conoscete la storia della Chiesa. Questo problema che ha spaccato da 5 secoli la Chiesa Cattolica. La stessa domanda che vi pongo io. Come ci salviamo davanti a Dio? Chi è che si salva? Come facciamo a salvare l'uomo? Vedete, questo problema è stato da sempre discusso. Nella prima Chiesa insorse San Giacomo. Era un tempo in cui si attribuiva tutto alla fede, la salvezza dovuta alla fede, ma senza le opere corrispondenti. Cioè, io ci credo, punto e basta. Allora San Giacomo insorse e dice no, perché la fede senza le opere è morta. Notate, fede e opere, fede e opere. Il binario entro cui noi oggi ci muoviamo. Siamo nel 1500, la Chiesa da allora era una Chiesa corrotta, purtroppo, come quella di oggi. Con tanto dispiacere, lo dico, con le lacrime agli occhi, una Chiesa sporca. Ma lo sentite, no? Brutta, 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 non la vorremmo così noi. Vorremmo la Chiesa bella, pulita, di quella di Cristo, gioiosa, santa. È un momento difficile. Lo supereremo come allora, non vi preoccupate. A quel tempo la Chiesa di allora affidava, stavano costruendo San Pietro, ricostruire San Pietro, era una Chiesa tutta protesa, con grande fiducia, verso le opere buone, verso le penitenze, verso i meriti, verso le elemosine, verso le indulgenze, ai... Chi mi fa male il dente di Lutero, che prese la palla a sbalzo, al balzo e spaccò la Chiesa. Una Chiesa tutta protesa verso le opere buone da fare. Chi dava i soldi acquistava i meriti. Lutero la prese tanto male. Dice, e no. Quella lettera di San Giacomo, la fede senza le opere, la definì una lettera di paglia da buttarsi al fuoco. E lui disse: no, noi ci salviamo attraverso la fede, non attraverso le opere. E qui il luteranesimo, vi ricordate, no? Le famose 99 regole di Lutero appese a Wittenberg, che spaccarono la Chiesa fino ad oggi, una Chiesa protestante, luterana, calvinista, zwingliana e la Chiesa cattolica di Roma. Ecco i due termini, fede e opere, opere e fede. Dice, ma perché Doni ci fa questo discorso? Ecco, lo troviamo nei due personaggi. Lo troviamo nel pubblicano e nel fariseo. Ma dov'è che il fariseo tutto impettito, dicendo, ah, io sono una persona... È vero, pagava le decime, faceva il digiuno, osservava le leggi giudaiche, tutto, cioè io sono a posto, quindi sono salvo. Ma dov'è che l'errore di quest'uomo? Ecco l'errore. Lui affidava alle sue opere buone la sua salvezza eterna. Io, comincia la preghiera, non Dio mi perdona, io. Notate come quest'uomo affida a se stesso le condizioni per potersi salvare. Quindi questo Dio, che lui non invoca, lo mette all'angolo come un pugile e lo fa debitore dell'uomo. Attenzione, debitore. Signore, io ti do questo perché tu mi dia questo. Io fo che tu mi dia. Quindi non un Dio creditore di amore, di bontà, di salvezza, ma un Dio che ti deve qualcosa. Insorge il Padre Eterno e dice... Chi mi ha dato qualcosa per primo, sì che io sia obbligato a dargli il contraccambio? I vostri famosi atti di giustizia altro non sono. Quali sono gli atti di giustizia? Le decime, il tributo, i digiuni, i rosari, le novene, le coroncine, le Ave Maria aggiornate, no? Ma non sono queste le cose che ci salvano. Anche il fariseo diceva, io faccio queste cose, dunque Signore, tu mi devi, amici, ma il Padre Eterno non deve niente a nessuno, eh? Da creditore l'ha fatto debitore. Il debitore è legato, permettetemi il termine, legato alla legge. Io faccio cose, queste cose, perché tu mi dia. Alla legge che parla così, il Vangelo sostituisce un'altra legge. La legge del Vangelo, la legge dell'amore. Io faccio così non perché tu mi dia, ma perché tu mi hai dato, perché Dio ti ha amato per prima. Ah, capite come la musica cambia? Io ti do perché tu mi dia, il fariseo, il pubblicano. Signore, mi batto il petto perché tu mi hai amato. Lo capite la diversità della preghiera? L'uno legato alla legge, il fariseo, l'altro legato alla legge del Vangelo. Gesù sostituisce la legge che non ti salva con la legge dell'amore. Io ti amo perché tu mi hai amato. È chiaro che l'atto fiduciale non basta per salvarci, chiarissimo. Ma le opere buone che faccio non sono un contraccambio, ti do perché tu mi dia, è la conseguenza logica dell'amore. Ditemi, amici, ma per i vostri figli cosa fate? Tutto. Perché? Perché li amate. Le vostre opere scaturiscono dal vostro cuore che ama, quindi sono il frutto, sono l'effetto. Le opere buone sono l'effetto del mio amore che mi salva. Nel fariseo le opere buone sono la causa, secondo lui, della sua salvezza. È ribaltato il piano. Mi sono spiegato? È chiarissimo il discorso. Lo capite che noi non possiamo fare di Dio un debitore, ma Dio non ci deve niente. Dio è il creditore di amore, quindi alla logica della legge Gesù sostituisce la legge dell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. È qui che la fede si dispiega in opere di carità. Se io amo, se io credo, ti amo, faccio del bene, non rimango così per aria, ti voglio bene, ma dimostramelo. Ecco. Vedete, Padre Pio, quando parlava del peccato, ha avuto una frase bellissima, l'ho riletta ai bambini la prima comunione. Il peccato non è violare la legge, ma è una mancanza di amore. Fateci caso. Non tanto il primo, il terzo, il quinto, il nono comandamento, il decimo, ma è io sbaglio perché non ti amo. È mancanza d'amore. Allora vedete che questa mancanza d'amore assume due forme. Nel fariseo la falsa giustizia, nel pubblicano la vera ingiustizia. Ingiusto il pubblicano che sbaglia, e infatti noi tutti facciamo il male e siamo grossolani, siamo volgari, siamo alle volte cattivi. Purtroppo lo sappiamo che sbagliamo, siamo bugiardi, siamo falsi. Questa si chiama ingiustizia. Il pubblicano riconosce di essere ingiusto, per questo chiede perdono al Signore. Il fariseo invece crede di essere giusto, presume e vive in una falsa giustizia. Lui crede di essere giusto, ma è un falso. Amici, vedete, queste due forme nel Vangelo le troviamo sempre, ma sono anche in tutti noi, Quanta gente si viene a confessare da me e dice: padre, io non c'ho niente. Beata te cocco, non c'è niente. Io non ho fatto niente di male. Davvero? E da quando? Ce l'ha sempre. Io l'incenso e lo incenso. Ma la Bibbia dice che ogni giorno i santi peccano 7 volte al giorno. Allora vuol dire che o quello non ci ha capito niente, è talmente superficiale che non sa vedere le cose, o i santi sono eccessivamente scrupolosi. Amici, date voi la definizione. Quante volte dice nel nome del Padre, un anno, ci hanno fatto niente. In un anno sei stato tutto pulito senza un bucato? Allora io comincio a scavare pian piano. Dico: ascolta, ma tu conosci i peccati di omissione? Dice: che vabbè. Sono i più terribili. I peccati di omissione sono quei peccati di cose che avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto, di quello che abbiamo fatto e non abbiamo fatto al massimo di bene, di quello che la mia coscienza mi avrebbe suggerito e io mi sono tirato indietro, o per vigliaccheria o per paura o per. Io queste cose non ci ho mai pensato, tesoro. Io ti invidio che non ha niente nel cuore. Capite? Anche noi alle volte presumiamo di essere santi, di essere giusti, ma non è possibile. Nel peccato mi ha concepito mia madre, dice il Salmo 51. E quello che male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. L'origine di questo Salmo 51, Miserere, famoso cantato da Pavarotti, Miserere, vi ricordate cos'è questo salmo qua? È un salmo che è nato nel cuore di David dopo che il profeta, ha fatto capire a David il suo peccato di adulterio con Bezzabea. Dice: ma come? Il santo re David, re di Israele, non ha capito che ha fatto un peccato di adulterio? Non l'ha capito? Non l'ha capito. C'è voluto che il profeta, mandato dal Signore, mediante un piccolo apologo, raccontino, parabolina, gli facesse capire. Un uomo aveva 100 pecore e un altro ce n'aveva una sola. Ascoltate bene, dice la Bibbia, dal Libro dei Re. Quell'uomo che aveva 100 pecore si sentiva al sicuro perché era un grosso padrone, e questo signore non è andato ad attingere alle 100 pecore. Ma questo signore, predatore, è andato a prendere quell'unica pecora, Bezzabea, era moglie del suo generale Uria. Udite. Sapete quante colpe ha fatto David? Tante. Primo, l'adulterio. Secondo, omicidio. Per ucciderlo e prendergli la moglie Bezzabea, l'ha messo sul corno d'attacco più debole, perché sapeva che era il primo a essere colpito e doveva morire, e così ha fatto. Omicidio. Due, dopo aver compiuto quel che aveva fatto, dice: adesso va a dormire con tua moglie. Dice: no, no re, perché i generali prima della battaglia non vanno, stanno in ritiro come una volta i calciatori, una volta, chiaro? Perché sono pronti per la sfida, per la battaglia, per ciò che si deve fare. Mai un generale, un militare abbandona l'accampamento prima, il giorno avanti della battaglia. Cioè, ma vai pure. Perché? Capito perché? Perché voleva ingannarlo che il figlio nato da Bezzabea fosse il suo. Ingiustizia, inganno, omicidio, adulterio. Chi ha più ne metta. Voi qui presenti che mi ascoltate, davanti a un fatto del genere, che avreste detto? Encoe, diciamo Perugina, Encoe, anche in cane vale da ste cose. No! Non ha saputo capire i suoi gravi peccati. Ma com'è possibile? Sapete la risposta che mi ha dato un bambino di quinta elementare? Che spettacolo! Quando leggevamo sto brano, bello, bello, no? Un bambino mi fa, dice, Madoni, ma era così semplice capire i propri peccati? Anch'io lo capisco, ho 10 anni, capisco anch'io che è un errore, no? 3 peccati gravi. Com'è che Davide, io gli ho domandato, non ha capito? Questo alza la mano e mi dà una lezione di teologia. Sentite un bimbo di 10 anni. Ciò che David, nel suo splendore, il re di Israele, non ha capito, o non ha voluto capire, l'ha capito il mio bambino di quinta elementare. Doni, io lo so perché David l'ha capito. Dimmi, tesoro. Perché il peccato indurisce il cuore e chiude gli occhi. Non ti fa più né vedere e né sentire. Che bello sto figlio! Un bimbo, un vostro figlio, a 10 anni ha capito, Davide non l'ha capito. Ecco perché il fariseo è anche dentro di noi. Quante volte noi facciamo il male o facciamo il bene, ma non lo facciamo il bene per il bene. Lo facciamo il bene per accampare diritti, per accampare meriti, per farsi belli, per farsi vedere e soprattutto per erigersi a giudice degli altri. Capito che pagina stupenda questa di oggi del Vangelo? Amici, guardiamoci dentro, eh? Tutti e due sono dentro di noi. C'è il fariseo, quando facciamo il bene, non per il bene, ma per farci lodare, quanto sei bravo, magari mi dai 50 euro davanti a tutti, così, orca, quanto è bravo quello. Capita anche qui è capitato, eh? 200 euro dentro il cestino, visibile. Non ha fatto stomino così, ha fatto così. Tutti lo vedono, bravo, 200 euro. Amici, è fariseo, no? Ci vanno per la buona, sì, ma non serve, non vale. Tu hai già ricevuto la tua ricompensa, è logico. Ecco, il fariseo dentro di noi. Ma noi abbiamo anche il pubblicano dentro di noi, quando siamo veramente pentiti dei nostri peccati. Allora vedete, chi è più vicino alla salvezza? Il fariseo falso giusto o il pubblicano peccatore riconosciuto? Sicuramente il pubblicano. Quando noi ci battiamo il petto, perché il fariseo è gonfio di sé. Sto bimbo mi ha detto, Doni, chi fa il peccato, il cuore gli diventa macigno, una pietra, non pulsa più, non ama più. Il peccato chiude il cuore e chiude gli occhi, bravo. Vedete, chi è così non capisce, anzi giudica gli altri. Non capisce di aver misericordia, di andare alla fonte del perdono. Ho fatto 2 giorni di digiuno, altro che Padre Eterno. Ho pagato la decima, ho fatto l'elemosina. Amici, non serve a niente, non serve a niente. La salvezza non viene dalle opere, ma viene dalla fede insieme alle opere. Ma non Dio debitore, non ci deve niente, ma un Dio creditore di amore. Tuo padre ti ama, ecco perché lo amo. E che fare, amici, allora? Semplicissimo. Che ha fatto il pubblicano per essere pentito e per essere salvato? Si è battuto il petto e si è riconosciuto peccatore. Cioè ha sentito con profonda umiltà tutta la sua pochezza. Essere umili, virtù sconosciuta oggi. Ma l'umiltà è verità, eh. Io e i miei ragazzi, quante volte insegno, ragazzi bravissimi, cioè ragazzi con tanti talenti, non sei umile quando dici quanto sono stupido, no? Sei stupido, sul serio allora. Ma dici, io sono bravo, però ti dico, quello che sei e quello che hai è roba tua? Tu te la sei data, l'intelligenza? Tu sei un bravissimo pianista, come tocchi la nota fai una composizione, un artista, ma forse che questa dote e questo talento musicale tu te lo sei dato? Donnello Pallone, era mio compagno degli studi, no? Mi ricordo che il professore di disegno gli mise una nota, Palloni non raccapezza niente, per fortuna. L'avesse detto di me, 10 colori, perché io prendo un colore e bestemmio col colore. Non so pitturare, Donnello era artista. Guardate, è che spettacolo, no? Ma Donnello, scusate, queste doti, lui se le si è date? Quando Donnello ha avuto un grande valore, quando ha detto, signore, mi hai dato questo talento non per me ma per gli altri. Io sono bravo pittore, ma non sono bravo perché io sono bravo, perché tu mi hai reso bravo con il tuo talento. Ecco, l'umiltà, amici, è verità. È verità. E il Signore vuole che quando noi andiamo a confessarci, ci confessiamo non come il fariseo, ma come il pubblicano. Io ai miei bambini ho insegnato che la confessione si chiude accuso anche i peccati che non ricordo, chiaro, e quelli della mia vita passata. Signore, liberami dalle colpe che conosco e anche da quelle che ho fatto pur non conoscendo il male. Non sono colpe perché non le conoscevi, ma noi siamo fragili. Noi facciamo il male come facciamo il bene. Ma dobbiamo riconoscerci di essere umili, peccatori. Se non ci manca questa umiltà, questa verità, noi non siamo perdonati. Capito, amici miei, quando venite a confessarvi? Non basta il Signore che facciate un bel esame di coscienza. Scoviate nel vostro cuore, nel mio cuore, il male che purtroppo abbiamo. Non basta. Delle 5 cose che avete dimenticato, per una buona confessione, la prima è l'esame di coscienza, bello, e io cantando ai miei bambini cosa dico? Scendere nelle profondità del cuore, anche nelle pieghe più nascoste, e vedere, osservare, scrutare e tirare su il rospo, rospini e rospetti, cioè i peccati gravi, quelli meno gravi e quelli leggeri. 2, dolore dei peccati, il dolore, cioè il pentimento. Amici, se manca il pentimento, non c'è confessione. Allora un ragazzo mi ha fatto, ma io sono convinto che torno a peccare. Lo so, ma tu ce la metti tutta? Dici, sì, allora vai tranquillo. Io so che forse ripeterò quel peccato. Amici, certi peccati sono incollati con l'atac. Manco le forbici servono, manco la sega, manco il piccone. Vedete, quello che conta è il dolore del cuore. Io racconto certi episodi graziosi accaduti durante il catechismo. Dolore del cuore, del corazon. Che significa, Signore, ho capito il male che ti ho fatto. Signore, io mi pento non per i tuoi castighi che pur mi dai, ma per l'amore che ho violato, ho mancato d'amore nei tuoi confronti. Se io non ho questa confessione aperta, sincera, non sono perdonato, amici miei, né io, manco il Papa, nessuno. Ci vuole il dolore vero dei peccati, il timore di Dio, non è la paura di Dio. No, Dio è un padre affettuoso, amoroso. Che belle, quelle di Madre Speranza. Che mi toccarono il cuore quando lei dal vivo lo sentite, dalla sua bocca. Signore, tu sei colui che tutto perdona, tutto dimentica. Ditemi, quando vi confessate, che mi dite? Doni, perdono ma non dimentico. Allora io spiego che dimenticare non è cancellare con la spugna o con la raschia, chiaro? O quella carta vetrata, perché il cervello ha captato, e tu quello che hai nel cuore te lo ricorderai per tutta la vita. Non è il ricordo di un'offesa, Dimenticare non vuol dire questo, ma dimenticare vuol dire che quel fatto doloroso, quanto mi ha fatto soffrire mio fratello, mia sorella, mia madre, eccetera, eccetera. Io per tutta la vita ricorderò queste cose, non le posso cancellare dalla capoccia. Ma dimenticare non vuol dire cancellare, vuol dire che il ricordo dei torti subiti non mi impedisce di aprire il cuore. Il ricordo di doloroso, di ferite che sanguinano, no, tutto questo non mi impedisce di non aver rancore. Capito? Il rancore, l'odio, la vendetta. Capito? Il dolore. Amici, senza dolore non c'è perdono. Dio che tutto perdona. Dio che tutto dimentica, cioè anche se continuiamo a fare il male, Dio, questo non è per lui motivo di non poter perdonare. E chi ama l'uomo, sentite che bello, come se senza di lui non potesse vivere. E che peccato grave, peccato piccolo, davanti a lui è un nulla. Stop. Purché intervengano le lacrime di penitenza e il pentimento del cuore. Capito? Questo è il messaggio che Gesù Cristo ha dato alla Madre Speranza nel 48 a Colle Valenza. Lei stessa me l'ha ripetuta queste cose. La vedete, quando noi ci confessiamo, riconosciamoci peccatori con umiltà, perché tutti possiamo sbagliare. Io ai vostri figli ho raccontato certi episodi anche ieri sera, ai ragazzi grandi, a me capitati. Amici, guardate che è terribile ciò che l'uomo può fare, Ma io ho degli esempi di vostre figlie che hanno sbagliato a 14 anni. Lo raccontavo ieri sera ai ragazzi del superiore. C'ho una ragazza che ha avuto il coraggio di sfidare la madre dopo aver concepito un ragazzino così per scherzo, no? La madre, quando l'ha saputo, abortisci e te caccio di casa. La figlia, 14enne, ha detto: mamma, cacciami pure di casa. Io ho sbagliato. Sono una figlia che non ti fa onore, ma io non mi macchio le mani di sangue. Ho sbagliato, io a 14 anni andrò a fare sacrifici enormi, ma sto figlio è mio e lo porto avanti, io non lo uccido. Venne da me, io l'ho assistita per la prima parte del progetto Gemma. 1.440 euro per i primi soccorsi. Ma lo sapete che sta figlia, me la rivedo dopo poco tempo, il bimbino era nato e mi ha detto: padre, non è di Santa Lucia, ma padre, io vengo a dirle che la seconda rata del progetto Gemma non la voglio, perché la famiglia del mio ragazzo, non la mia, provvede a far vivere questo bimbino che abbiamo concepito. Guardi, questi soldi li dia a un'altra ragazza che ha sbagliato come me, che ha bisogno, io non li voglio. Ma ditemi, ma di fronte a questa onestà di sta ragazza, ma che prendiamo i sassi per lapidarla? Ma io non l'ho più vista, ma quanto l'abbraccerei volentieri se avessi oggi a dire: brava figlia mia, io ti stimo più di prima, pur avendo sbagliato, perché ti sei presa tutte le tue, contrariamente alla tua mamma, che doveva consigliarti in un altro modo, hai proseguito la via dell'onestà e della verità. Amici, ecco il perdono. Chiudo. Essere umili e ripagare con la stessa moneta l'amore. E qual è la moneta con cui si ripaga l'amore? C'è un perugino. L'amor con amor si paga. Domanda. E qual è la misura dell'amore? È amare senza misura. Buona domenica.